Testo tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. Edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 205. Giovanni di Endor, vieni qui con me, ti devo parlare, dice Gesù affacciandosi sull'uscio. L'uomo accorre, lasciando il bambino al quale insegnava qualcosa. «Che mi vuoi dire, maestro?» chiede. «Vieni con me qui sopra». Salgono sulla terrazza e si siedono dalla parte più riparata perché, per quanto sia mattina, il sole è già forte. Gesù gira lo sguardo sulla campagna coltivata in cui i grani di giorno in giorno divengono d'oro e gli alberi gonfiano le loro frutta. Pare volere attingere il pensiero da quella metamorfosi vegetale. Senti, Giovanni, oggi io credo che verrà Isacco per condurmi i contadini di Giocana prima della loro partenza. Ho detto a Lazzaro di prestare a Isacco un carro per fare loro accelerare il ritorno senza tema di giungere con un ritardo che provocherebbe loro un castigo. E Lazzaro lo fa. Perché Lazzaro fa tutto ciò che io dico. Ma da te io voglio un'altra cosa. Ho qui una somma che mi è stata data da una creatura per i poveri del Signore. Generalmente è un mio apostolo l'incaricato di tenere le monete e di dare gli oboli. È Giuda di Cheriot generalmente, qualche volta gli altri. Giuda non è presente. Gli altri non voglio siano a cognizione di quel che voglio fare. Anche Giuda questa volta non lo sarebbe. Lo farai tu, in mio nome. Io, Signore? Io? Oh, non ne sono degno. Ti devi abituare a lavorare in mio nome. Non sei venuto per questo? Sì, ma pensavo dovere lavorare a ricostruire la povera anima mia. E io te ne do il mezzo. In che hai peccato? Contro la misericordia e l'amore. Con l'odio hai demolito la tua anima. Con l'amore e la misericordia la ricostruirai. Io te ne do il materiale. Ti adibirò particolarmente alle opere di misericordia e di amore. Tu sei anche capace di curare, tu sei capace di parlare. Per questo sei atto ad avere cura delle infelicità fisiche e morali e hai capacità di farlo. Inizierai con quest'opera. Tieni la borsa, la darai a Michea e ai suoi amici. Fanne parti uguali, ma falle così come io dico. La dividi per 10, poi ne dai 4 parti a Michea, una per sé, una per Saulo, una per Gioele e una per Isaia. E le altre 6 le dai a Michea perché le dia al vecchio padre di Iabè, per sé e per i suoi compagni. Potranno così avere qualche conforto. Va bene. Ma che dico loro per giustificare? Dirai, questo è perché vi ricordiate di pregare per un'anima che si redime. Ma potranno pensare che sia io, non è giusto. Perché? Non ti vuoi redimere? Non è giusto che pensino che sia io il donatore. Lascia e fa come io dico. Ubbidisco. Ma almeno concedimi di mettere anch'io qualcosa. Tanto, ora non mi occorre più nulla. Libri non ne comprerò più. Polli da nutrire non ne ho più. A me basta tanto poco. Tieni, maestro, servo solo un minimo per le spese dei sandali. Ed estrae da una borsa che aveva in cintura molte monete e le aggiunge alle monete di Gesù. Dio ti benedica per la tua misericordia. Giovanni, fra poco ci lasceremo perché tu andrai con Isacco. Me ne duole, maestro, ma obbedisco. Anche a me duole di allontanarti, ma ho tanto bisogno di discepoli peregrinanti. Io non basto più. Presto lancerò gli apostoli, poi manderò i discepoli. E tu farai molto bene. Ti serberò a speciali missioni. Intanto con Isacco ti formerai. È tanto buono e lo Spirito di Dio lo ha veramente istruito durante la lunga malattia. Ed è l'uomo che tutto ha sempre perdonato. Lasciarci del resto non vuol dire non vederci più, ci incontreremo sovente e ogni volta che ci ritroveremo parlerò proprio per te, ricordatelo. Giovanni si piega su se stesso e si nasconde il volto fra le mani, con un aspro scoppio di pianto e geme. Oh, allora dimmi subito qualche cosa che mi persuada che io sono perdonato, che io posso servire Dio. Se sapessi, ora che è caduto il fume dell'odio, come vedo la mia anima e come penso a Dio. Lo so, non piangere, resta nell'umiltà, ma non ti avvilire. L'avvilimento è ancora superbia. Solo umiltà abbi. Su via, non piangere. Giovanni di Endor si calma poco a poco. Quando lo vede calmato, Gesù dice: Vieni, andiamo sotto quel folto di meli e raduniamo i compagni e le donne. Parlerò a tutti, ma ti dirò come Dio ti ama. Scendono, radunandosi intorno agli altri man mano che vanno, e si siedono poi a cerchio sotto l'ombra del pometo. Anche Lazzaro, che parlava con lo zelote, si aggiunge alla compagnia. 20 persone in tutto. Udite, è una bella parabola che vi guiderà con la sua luce in tanti casi. Un uomo aveva 2 figli. Il maggiore era serio, lavoratore, affezionato, obbediente. Il secondo era intelligente più del maggiore, che in verità era un poco ottuso e si lasciava guidare per non avere da affaticarsi a decidere da sé. Ma in compenso era anche ribelle, svagato, amante del lusso e del piacere, dissipatore e ozioso. L'intelligenza è un grande dono di Dio, ma è un dono che va usato saggiamente, altrimenti è come certi farmaci, i quali usati in malo modo non sanano, ma uccidono. Il padre, era nel suo diritto e nel suo dovere, lo richiamava a vita più saggia, ma senza alcun utile, tolto quello di averne male risposte e un maggiore irrigidimento del figlio nelle proprie cattive idee. Infine, un giorno, dopo una disputa più fiera, il figlio minore disse: Dammi la mia parte dei beni, così non sentirò più i tuoi rimproveri e i lagni del fratello. Ognuno il suo e sia finito tutto. Guarda, rispose il padre, che presto sarai rovinato. Che farai allora? Pensa che io non sarò ingiusto in favore di te e non riprenderò un picciolo a tuo fratello per darlo a te. Non ti chiederò nulla, sta sicuro. Dammi la mia parte. Il padre fece stimare le terre e le cose preziose e visto che denaro e gioielli facevano tanto quanto le terre, dette al maggiore i campi e i vigneti, le mandre e gli ulivi, e al minore il denaro e i gioielli, che il giovane vendette subito, mutando tutto in denaro. E fatto questo, in pochi giorni se ne andò in lontano paese, dove visse da gran signore, scialacquando tutto il suo imbagordi di ogni specie. Facendosi credere un figlio di re, perché si vergognava di dire «sono un campagnolo», rinnegando perciò il padre suo. Festini, amici e amiche, vesti, vini, gioco, vita dissoluta, presto vide scemare la sostanza e venire avanti la miseria. E con la miseria, a farla più grave, venne nel paese una grande carestia che dette fondo ai resti della sostanza. Avrebbe voluto andare dal padre, ma era superbo e non volle. Andò allora da un riccone del paese, già suo amico nei tempi buoni, e lo pregò dicendo: «Accoglimi tra i tuoi servi in ricordo di quando codesti delle mie dovizie. Vedete voi com'è stolto l'uomo. Preferisce mettersi sotto la frusta di un padrone anziché dire ad un padre: "Perdono, ho sbagliato". Quel giovane aveva imparato tante cose inutili con la sua intelligenza aperta, ma non aveva voluto imparare il detto dell'ecclesiastico: quanto è infame colui che abbandona il padre suo, e quanto è maledetto da Dio chi fa inquietare la madre. Era intelligente, ma non sapiente. L'uomo a cui si era rivolto, in cambio del molto che aveva goduto dal giovane stolto, mise questo stolto di guardia ai porci, perché si era in un paese pagano e vi erano molti porci, e lo mandò a pasturare nei suoi possessi le mandrie dei porci. Lurido, stracciato, puzzolente, affamato, perché il cibo era scarso per tutti i servi e specie per gli infimi, e lui, straniero, mandriano di porci e deriso, era ritenuto tale. E vedeva i porci satollarsi delle ghiande e sospirava: potessi almeno io pure empirmi il ventre di questi frutti, ma sono troppo amari, neppure la fame me li fa parere buoni. E piangeva, pensando ai ricchi festini da satrapo fatti poco tempo prima fra risa, canti, danze. E pensava poi agli onesti pranzi ben nutriti della sua casa lontana, alle porzioni che il padre faceva a tutti imparzialmente, serbando per sé sempre il meno, lieto di vedere il sano appetito dei suoi figli. E pensava anche alle parti fatte ai servi da quel giusto, e sospirava: i garzoni di mio padre, anche gli infimi, hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Un lungo lavoro di riflessione, una lunga lotta per strozzare la superbia. Infine venne il giorno che, rinato nell'umiltà e nella sapienza, sorse in piedi e disse: «Io vado dal padre mio. È stolto questo orgoglio che mi fa prigione. E di che? Perché soffrire, e nel corpo e più nel cuore, mentre posso avere perdono e sollievo? Vado dal padre mio, è detto. Che gli dirò? Ma quello che è nato qui dentro, in questa abiezione, fra queste lordure, fra i morsi della fame, gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami perciò come l'infimo dei tuoi garzoni, ma sopportami sotto il tuo tetto, che io ti veda passare. Non potrò dirgli perché ti amo, non lo crederebbe, ma lo dirà la mia vita ed egli lo comprenderà, e prima di morire mi benedirà ancora. Oh, lo spero, perché mio padre mi ama». E tornato la sera in paese, si licenziò dal padrone e, mendicando per via, tornò a casa sua. Ecco i campi paterni e la casa e il padre che dirigeva i lavori, invecchiato, scarnito dal dolore, ma sempre buono. Il colpevole, guardando quella rovina causata da lui, si fermò intimorito. Ma il padre, girando l'occhio, lo vide e gli corse incontro perché era ancora lontano e, raggiuntolo, gli gettò le braccia al collo e lo baciò. Solo il padre aveva riconosciuto in quel mendicante avvilito la sua creatura e solo lui aveva avuto un movimento di amore. Il figlio, stretto tra quelle braccia, con il capo sulla spalla paterna, mormorò tra i singhiozzi: «Padre, lascia che io mi getti ai tuoi piedi». «No, figlio mio, non ai piedi, sul mio cuore, che ha tanto sofferto della tua assenza e che ha bisogno di rivivere col sentire il tuo calore sul mio petto». E il figlio, piangendo più forte, disse: «Oh, padre mio, io ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato da te figlio, ma permettimi di vivere fra i tuoi servi, sotto il tuo tetto, vedendoti, mangiando il tuo pane, servendoti, bevendo il tuo alito. Ad ogni boccone di pane, ad ogni tuo respiro si riformerà il mio cuore, tanto corrotto, e diventerò onesto». Ma il padre, tenendolo sempre abbracciato, lo condusse verso i servi che si erano ammucchiati in distanza e che osservavano, e disse loro: «Presto, portate qui la veste più bella e catini di acque odorose, lavatelo, profumatelo, rivestitelo, mettetegli dei calzari nuovi e un anello al dito. Poi prendete un vitello ingrassato e ammazzatelo, e si prepari un banchetto, perché questo figlio mio era morto ed ora è risuscitato, era perduto ed è stato ritrovato. Io voglio che ora lui pure ritrovi il suo semplice amore di pargolo, e il mio amore e la festa della casa per il suo ritorno glielo devono dare. Deve capire che egli è sempre per me il caro bambino ultimo nato, quale era nell'infanzia sua lontana, quando mi camminava al fianco, facendomi beato col suo sorriso e il suo balbettio». E così fecero i servi. Il figlio maggiore era in campagna e non seppe nulla fino al suo ritorno. A sera, venendo verso casa, la vide luminosa di lumi e udì suoni di strumenti e danze uscire da essa. Chiamò un servo che correva indaffarato e gli disse: «Che avviene?» E il servo rispose: «È tornato tuo fratello. Tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché ha riavuto il figlio e sano, guarito dal suo grande male, e ha ordinato banchetto. Non si attende che te per cominciare». Ma il primogenito, in collera, perché gli pareva ingiustizia tanta festa per il minore, che oltre che minore era stato cattivo, non volle entrare e anzi fece per allontanarsi da casa. Ma il padre, avvertito di questo, corse fuori e lo raggiunse tentando di convincerlo e pregandolo di non amareggiargli la sua gioia. Il primogenito rispose al padre suo: «E vuoi che io non sia inquieto? Tu fai ingiustizia e spregio al tuo primogenito. Io, da quando ho potuto lavorare, ti ho servito, e sono molti anni. Io non ho mai trasgredito ad un tuo comando, neppure a un tuo desiderio. Io ti sono sempre stato vicino, e ti ho amato per due, per farti guarire dalla piaga fatta da mio fratello. E tu non mi hai dato neppure un capretto per godermelo con gli amici. Questo che ti ha offeso, che ti ha abbandonato, che è stato infingardo e dissipatore e che torna, ora perché è spinto dalla fame, tu lo onori e per lui ammazzi il vitello più bello. Vale la pena essere lavoratori e senza vizi. Questo non me lo dovevi fare. Il padre disse allora, stringendoselo al seno, «Oh, figlio mio, e puoi credere che io non ti ami, perché non stendo un velo di festa sulle tue azioni. Ma questo tuo fratello, invece, ha bisogno di essere rialzato nella stima del mondo e nella stima sua stessa. E credi tu che io non ti ami perché non ti do un premio visibile? Ma mattina e sera, e in ogni mio alito e pensiero tu sei presente al mio cuore, e in ogni attimo io ti benedico. Tu hai il premio continuo di essere sempre con me, e tutto quanto è mio è tuo. Ma era giusto banchettare e fare festa per questo tuo fratello, che era morto, ed è risuscitato al bene, che era perduto, ed è stato ritornato al nostro amore. E il primogenito si arrese. Così, amici miei, succede nella casa del padre, e chi si sa uguale al figlio minore della parabola, pensi pure che se lo imita nell'andare al padre, il padre gli dice non ai miei piedi, ma sul mio cuore, che ha sofferto della tua assenza e che ora è beato per il tuo ritorno. Chi è in condizione di figlio primogenito e senza colpa verso il padre, non sia geloso della gioia paterna, ma ne prenda parte, dando amore al fratello redento. Ho detto: rimani Giovanni di Endoro e tu, Lazzaro. Gli altri vadano a preparare le mense. Presto verremo. Tutti si ritirano. Quando Gesù, Lazzaro e Giovanni sono soli, Gesù dice a Lazzaro e Giovanni: così si farà dell'anima cara che tu attendi, Lazzaro, e così si fa della tua, Giovanni. La bontà di Dio supera ogni misura. Gli apostoli, insieme alla madre e alle donne, vanno verso casa, preceduti da Margiam, che saltella correndo avanti. Ma presto ritorna e prende Maria per mano, dicendole: «Vieni con me, ti devo dire una cosa, da soli». E Maria lo accontenta. Torcono verso il pozzo, sito in un angolo del cortiletto, tutto velato da una pergola folta che da terra sale con un arco verso la terrazza. Là dietro è l'Iscariota. «Giuda, che vuoi?» «Vai, Margiam, parla, che vuoi?» «Io sono in colpa. Non oso andare dal maestro né affrontare i compagni. Aiutami». «Ti aiuterò, ma non pensi quanto dolore dai? Mio figlio ha pianto per causa tua e i compagni ne hanno sofferto. Ma vieni, nessuno ti dirà niente e, se puoi, non ricadere più in queste colpe, è indegno di un uomo ed è sacrilego verso il Verbo di Dio. E tu, madre, mi perdoni. Io non conto presso te, che ti senti tanto grande. Io sono la più piccola delle serve del Signore. Come ti puoi preoccupare di me se non hai pietà di mio figlio? Perché ho anche io una madre e, se ho il tuo perdono, mi pare di avere il suo. Ella non sa questa tua colpa, ma ella mi aveva fatto giurare di essere buono col maestro,
Sono spergiuro. Sento il rimprovero dell'anima di mia madre. Senti questo? E il lamento e il rimprovero del padre e del verbo non lo senti? Sei un disgraziato, Giuda. Semini in te e in chi ti ama il dolore. Maria è molto seria e mesta. Senza credine parla, ma con molta serietà. Giuda piange. Non piangere, ma migliorati. Vieni. E lo prende per mano, entrando così nella cucina. Lo stupore di tutti è vivissimo, ma Maria previene ogni uscita poco pietosa. Dice: Giuda è ritornato. Fate come il primogenito dopo il discorso del padre. Giovanni, va ad avvisare Gesù. Giovanni di Zebedeo parte di corsa. Un silenzio grava nella cucina. Poi Giuda dice: Perdonatemi, tu Simone per primo, hai un cuore tanto paterno. Sono un orfano io pure. Sì, sì, ti perdono. Per favore, non parlarne più. Siamo fratelli e non mi piacciono questi alti e bassi di perdoni chiesti e di ricadute fatte. Avviliscono chi li fa e chi li dà. Ecco Gesù, vai da lui e basta. Giuda va, mentre Pietro, non potendo fare altro, si dà a spezzare con foga delle legna secche.